Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Bentrovati su Unica Radio da Luca Piras. Oggi siamo un po' in trasferta, tanto in trasferta. Siamo nel quartiere San Paolo, a Roma Sud, in compagnia di Matteo, il cantante dei Cazzo. Ciao, benvenuto su Unica Radio, anzi, bentornato.
È sempre un piacere.
Come stai, tutto bene?
Un po' frastornato, ce lo dicevamo prima, insomma, sono un po' rincoglionito, però sto bene, sì.
L'importante, vabbè, un po' di vino in più fa anche bene, il giorno dopo si sente, ma passa la paura, come si suol dire. Ultimamente siete impegnati con i Cazzo nella promozione del nuovo singolo, che è un brano particolare, nel vostro stile, molto allegro, però lancia un messaggio, soprattutto agli artisti, alla vostra stessa categoria. Com'è nata questa cosa?
Ma allora, quella canzone è stata la prima che ho scritto per questo nuovo album, e l'ho scritta un po' come una reazione a degli input che mi arrivavano continuamente in quel periodo in cui l'ho scritta. Il management dell'epoca e la casa discografica mi dicevano in continuazione che dovevo scrivere una canzone che piacesse alle donne, che dovevo rivolgermi al pubblico femminile perché sono loro che smuovono il mercato. Insomma, mi hanno fatto una testa tanta con questa cosa, e alla fine io, invece di scrivere una canzone che piacesse alle donne, ho scritto una canzone che dice che devi piacere alle donne e ti dà una serie di buoni motivi, partendo dalla musica, poi va a finire addirittura alla società, allo Stato, a tutto quanto.
Sì, il testamento di Giulia, il brano che comunque tu hai sempre avuto un po' la caratteristica nelle tue canzoni di partire da un argomento, però trovare il contesto nella società, nelle cose più ampie, di allargare sempre un orizzonte.
Ma io, sai, insomma, chi scrive e lo fa con sincerità parla di se stesso, parla di quello che vede, di quello che sente, fotografa dei momenti, anche dei personaggi, delle persone che incontra, che conosce, e ci mette le sue opinioni, insomma, dentro. Io faccio un po'... il mio è una sorta di esistenzialismo impegnato, ecco, nel senso che parto da quello che sento e provo, però quello che sento e provo scaturisce dal mio rapporto con la società, insomma, con gli altri, con quello che vivo intorno a me. E quindi ecco, è lì che nasce poi anche la critica, però di base parlo dei miei sentimenti, insomma.
E parlando dei tuoi sentimenti, la vostra caratteristica, la tua caratteristica di scrittura è molto, io la trovo molto profonda, però è sempre accompagnata da una musica allegra, forte, rock. Ultimamente c'è stata questa svolta anche verso l'elettronica, e questo ha creato anche un'etichetta leggera nei vostri confronti da parte di critiche pubblico. È un'etichetta che dopo un po' infastidisce, perché distrae troppo dal vero contenuto della tua scrittura.
Sì, diciamo poi che col Segreto di Giulio, che appunto, come dicevi, è il singolo che è uscito adesso, la musica è infatti ha questo aspetto, diciamo, zompettante, allegro. Però in realtà su questo disco qui, su Che Effetto Fa, ho cercato di utilizzare delle armonie un po' più scure, un po' più minori, un po' più meno aperte, ecco, se vuoi. Proprio perché ho capito che la gente, cioè, per capire ha bisogno che le cose siano chiare. E allora, siccome voglio che il messaggio delle mie canzoni arrivi, sto cercando di scendere un po' fra i mortali adesso, fra gli esseri umani, per farmi capire meglio. Sì, questa etichetta che dicevi a me fin da subito mi ha dato fastidio, anche perché io personalmente non sono un cazzone, cioè, nel senso, sì, ho una responsabilità, perché in questa opinione che c'è, perché ovviamente poi quando sto sul palco e anche questa musica che dicevi te abbinata in questo modo danno un effetto anche esilarante, cioè io lo vedo spesso, le risate della gente, però in realtà la mia musica è omnicomprensiva, cioè io non escludo niente quando scrivo una canzone. Se voglio mettere una cosa che in quel momento può dare un effetto esilarante, io la metto, però non perché voglia fare musica demenziale, ma perché non mi voglio precludere nessuna soluzione.
Sì, perché io penso che in Italia poi abbiamo avuto un grande cantautore che è Rino Gaetano, definito il maestro d'ironia, però poi se togli Gianna, anzi anche ascoltando Gianna poi c'è una critica, però ci sono tante altre canzoni dove l'ironia si fa da parte o dove c'è tanta ironia ma c'è di più. Forse Spotify ha fatto tornare le persone ad ascoltare tanta musica ma ha anche promosso un ascolto distratto. Forse oggi è positivo ascoltare di nuovo tanta musica, ma è negativo questo ascolto troppo leggero.
Ma allora, Rino Gaetano in realtà appunto aveva pure lui, no? Una musica molto allegra, però i testi erano filosofici, cioè non era neanche soltanto critica, era proprio insomma ragionamenti, cioè cose bellissime ha scritto. Per quanto riguarda l'ascolto distratto, io credo che l'ascolto sia sempre stato distratto, cioè la massa delle persone concepisce la musica come uno spazzolino, come un dentifricio, come un oggetto di consumo, capisci? Quindi non dà importanza alla musica spesso, e quindi secondo me di base l'ascolto è distratto ed è sempre stato distratto. Una cosa come Spotify è buona perché hai, cioè, ma la tecnologia adesso è buona perché hai sempre la musica a disposizione, quindi in realtà puoi conoscere tante cose. Chi ha curiosità può conoscere. L'unico problema di questi grandi contenitori è che diventano subito, come ti posso dire, delle dimostrazioni di potere, cioè nel senso che Spotify fa le sue playlist editoriali, se stai dentro le playlist diventi una cosa di cui si parla, se non ci stai non esisti. E quindi ecco là che si ricrea sempre lo stesso meccanismo elitario e di divisione delle persone, ecco.
E se sei elitario, le ragazze vanno ai tuoi concerti e smuovono la massa.
Eh sì, quello che dice la canzone, è necessario che ti piacciono le donne, appunto, come la ironizzo su Fedez. Poi tra l'altro quando ho scritto era Fedez, ma adesso dovrei scriverlo boh sui giornalisti, dovrei scrivere su Achille Lauro, ecco, su questi qui dovrei scrivere la cosa, no? Però appunto la canzone dice devo ammettere che ai concerti della mia band ci sono sempre 4 gatti e 0 gatte, invece a quelli di Fedez è pieno di ragazze che attirano altri maschi e così lui fa sold out perché arrivano i maschi e vogliono andare ragazze. Vabbè, insomma sono ragionamenti, ovviamente non è una provocazione, però sì, insomma, se non sei allineato con i tempi è molto più difficile barcamenarsi e ottenere un riscontro.
Però ci sono stati dei periodi in cui la musica non era allineata e grazie a questo disallineamento poi c'è stata l'attenzione. I te giornalisti con i primi dischi non erano allineati, forse non lo era Calcutta con Mainstream, o forse sì, comunque ha fatto un exploit da un disco dal niente. Voi non eravate allineati coi tempi quando siete andati a Sanremo, eppure ci siete andati con la vostra dignità e facendo anche una bellissima performance che io ricordo con piacere, non solo per il divertimento.
Io ti ringrazio, sono contento che ti sia piaciuto, però in realtà quello che intendo io per allineamento invece è proprio anche dei giornalisti e Calcutta, nel senso che ci sono vari livelli di allineamento, cioè c'è l'allineamento di Emma Marrone e poi c'è l'allineamento della scena, cioè comunque non che, ed è una cosa quell'allineamento neanche pensata o ragionata, cioè a un certo punto c'è qualcuno che fa una musica e si esprime in un modo, si veste in un modo che rappresenta tante persone e quella è una fortuna, insomma è un caso. E i giornalisti e Calcutta quando sono usciti è vero che erano una cosa indie, però erano una cosa indie giusta nell'indie, e siccome l'indie già erano tante persone pure prima, perché comunque sono tanti quelli che non ascoltano Minoretano, cioè per chi se lo ricorda, capisci? Quindi in realtà anche quella è una forma di allineamento. Nel nostro caso noi siamo proprio disallineati ma col mondo, cioè proprio con l'esistenza. Quindi per esempio siamo arrivati a Sanremo, ma a Sanremo ci siamo arrivati probabilmente più per appunto l'aspetto funambolico, l'aspetto eclettico, no? Però poi la nostra musica, ecco, è rimasta per, diciamo, per pochi specializzati, intenditori, persone che come te vogliono andare oltre e non si fermano a appena non sentono il synth, ah no ma questo non c'è il synth, cioè capito? Appena non sentono il suono che si sente, e quindi insomma ecco, è questo quello che dicevo.
E poi una cosa che hai pubblicato su Instagram, se non sbaglio, è una locandina di un vostro concerto di un po' di anni fa, al Circolo degli Artisti, dove tra i gruppi d'apertura c'era Calcutta che suonava per i Cazzo, prima dei Cazzo, ti facevi scaldare il palco da Edoardo.
Sì, tra l'altro loro c'erano due palchi al Circolo degli Artisti in quel giorno, quindi noi stavamo sul palco principale perché presentavamo Decadendo su un materasso sporco, il nostro primo album, e lui stava sul palchetto, quello degli tra virgolette sfigati, insomma. Però già all'epoca Davide Cavucci lo stava seguendo, il suo manager, quindi stavano costruendo le basi per quello che poi sarebbe successo dopo. Ma questa cosa delle aperture ci è successa pure con i Canova. Ci hanno aperto un concerto al Circolone di Legnano, c'erano quattro gatti pure là, e loro aprirono il concerto e poi un anno e mezzo dopo sono esplosi.
Sì, vabbè, è la classica gavetta che comunque fanno tutti, poi fortunatamente si emerge dalla gavetta, però i palchi piccoli servono, cioè è un giusto tramite per arrivare al palco grande, anche come esperienza per un frontman, per stare davvero su un palco.
Ma quando un progetto è vero passa per forza per i palchi più piccoli, perché quando tu dal nulla fai subito le folle vuol dire che c'è un'equipe dietro che fa in modo che tu faccia questo, perché chi comincia a suonare non può evitare di suonare nei locali piccoli e davanti a quattro persone, insomma.
A quattro gatti e zero gatte.
Esatto, i famosi quattro gatti e zero gatte.
Senti, stai già scrivendo roba nuova, magari visto questa etichetta che aleggia su di voi, sarà ancora in una direzione per sorprendere anche chi vi ha affibbiato questa etichetta troppo leggera?
Ma guarda, un artista è sempre alla ricerca, cerca sempre qualcosa, quindi continuamente cambia, muta. Poi non ho capito, cioè purtroppo quando fai musica e la divulghi sei continuamente in balia dei giudizi delle persone, però lo accetti, e quindi per alcuni fai sempre le stesse cose, per altri sei cambiato troppo, quindi cioè la via di mezzo è che non è successo niente, insomma, alla fine, cioè. Però quindi io vado per la mia strada, sto scrivendo, ho già scritto in realtà già una quindicina di brani, e per ora sto facendo tutto da solo in maniera elettronica, ma per una questione di comodità, cioè sono dei provini che non faccio più chitarra e voce, ma li faccio già sulla DAW, insomma su Cubase, e creo già dei suoni, quindi adesso sta venendo fuori tutta roba elettronica, ma per forza di cose.
Un disco alla Gigi Doug.
Ma guarda, io lo faccio così, adesso sto facendo così, poi non so se rimarrà così oppure lo suoneremo. Intanto io sto scrivendo i pezzi, io comunque parto sempre dalla canzone, per me ci deve essere il brano, se c'è il brano c'è tutto. E a me piacciono, vediamo un po'. Un pochino sto modificando le armonie, cioè diciamo è un'evoluzione di Che Effetto Fa, sta continuando quell'evoluzione.
Sì, perché io ho notato che ci sono un po' di accordi diminuiti, un po' di passaggi di accordi che nel pop vengono spesso trascurati, pochi usano, si azzardano con gli accordi diminuiti, forse perché non li sanno proprio suonare alcuni, probabilmente perché sono rimasti a do, sol, fa e la minore, per gli intenditori l'armonia più, una delle armonie più classiche. E quindi dicevo, questi passaggi, però comunque c'è una canzone, Strade Interrotte, che quella è struggente, è proprio una canzone, una ballad d'amore sentimentale che dai Cazzo non ti aspetti, ma fortunatamente, perché poi arriva anche una canzone d'amore un po' inedita per le altre canzoni che avevi scritto in questo senso.
Ma in realtà io quella vena ce l'ho sempre avuta, solo che non ho spinto l'acceleratore su quello. Mi sono tante canzoni nel cassetto tipo Strade Interrotte, e su questo disco prossimo, insomma, ce le metterò, e perché a me comunque mi piace la malinconia, mi piace cantare, mi piace l'emozione forte, ecco. Infatti in questo, quando tu parlavi di accordi diminuiti, cioè di queste melodie un po' evocative, no? Uno che invece fortunatamente ha reinserito sta roba è proprio Calcutta. Soprattutto sull'ultimo disco ho sentito un sacco d'anni 60 là dentro. Quindi bene, perché queste cose riabituano le orecchie delle persone ad ascoltare anche qualcos'altro.
Sì, perché poi fortunatamente tutti possono fare musica con un computer in casa senza sapere neanche la teoria musicale, però poi ti accorgi della differenza di chi la musica l'ha studiata e chi no, grazie a questi particolari che danno una marcia in più a una canzone.
Sì, danno una marcia in più. Non so poi a livello di riscontri quanto veramente serva, perché se pensi alla trap, se pensi a, a tutto un indie attuale, che sono veramente due stronzate fatte male, spesso cantate male, senza manco chissà che genialata testuale, eppure la gente riempie i palasport, gli stadi, le cose. Quindi io lo faccio per me, lo faccio perché mi piace la musica così, cioè mi piace, ripeto, sempre cercare, conoscere. Le cose scontate mi rompono le palle, quindi non le faccio per quello. Però solo per quello lo faccio, non lo faccio perché penso che quello poi mi porti ad un risultato migliore, perché non è richiesto.
L'indie è morto?
No, l'indie è... Ma l'indie è... Guarda, io la prima volta che ho sentito la parola indie, in realtà, è nel 92, si definivano indie gli Suede, scritto Suede, che sono un gruppo britannico, che invito ad ascoltare, che sono praticamente, erano... diciamo i precursori dei Muse, ma anche degli Oasis, di tutto quello che poi è arrivato poco dopo, e loro erano molto famosi in quel periodo, e loro si definivano un gruppo indie perché indie significava e significa tuttora indipendente, significa non nascere da un progetto di una grande multinazionale, ma dalla strada, se vuoi, no? E quindi secondo me no, l'indie ma sarà sempre vivo, cioè lo potremo chiamare in altri modi, ma musica alternativa, grunge, rock, punk, indie, ma la gente dovrà sempre esprimersi in qualche modo.
E speriamo che si esprimano anche le ragazze ai vostri concerti per le prossime per le prossime volte.
Sì, volevo chiarire una cosa, ovviamente nella canzone esagero, non è che ci stanno sempre quattro gatti e zero gatte, anzi, cioè, le donne per fortunatamente ci sono ai nostri concerti, quindi venite che si rimorchia.
Quindi ragazzi, andate, che se va bene, se vuoi scopa, ragazze, andate dai Cuzzo, perché comunque ci si diverte. Grazie Matteo.
Grazie a te.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.